quando sono le 10:34 minuti primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come annunciato, siamo in collegamento con Simone Pieranni, giornalista del Manifesto, e che salutiamo e gli chiediamo se ci sente bene.
Mi sento benissimo, buongiorno a voi.
Buongiorno, allora con te per parlare di ASI ovviamente e degli ultimi avvenimenti in questo di questi giorni rispetto alle questioni del virus, ma non solo. Nelle scorse settimane ci siamo sentiti per questioni riguardanti prevalentemente la Cina. Negli ultimi giorni ci sono state delle tensioni legate anche ad altri paesi del continente asiatico, in particolare iniziamo dal primo, con Hong Kong, dove sono tornate le proteste con flash mob di manifestanti a distanza e una volontà di riprendere quello che era il percorso iniziato già molto prima ovviamente dell'epidemia da coronavirus contro la Cina e contro il governo. Quindi quello che ti chiediamo innanzitutto è un aggiornamento sulla situazione di Hong Kong e qual è la linea tenuta dal governo cinese su questa questione, visto che è sempre stata abbastanza delicata e in qualche modo anche in politica estera Pechino sta attraversando un momento abbastanza particolare.
Sì, allora bisogna fare per forza una brevissima premessa su dove eravamo praticamente prima dell'esplosione dell'epidemia di Covid, perché sembrano 10 anni fa, invece sembrano solo di 3 mesi fa. Le ultime cose che erano successe, ovviamente con le proteste che continuavano ogni giorno, sono state le elezioni amministrative che avevano dato un grandissimo successo, diciamo, delle forze, chiamiamole anti-Pechino per capirci, in realtà poi è un universo molto vario tra autonomisti, indipendentisti, soft, diciamo anti-Pechino soft, contro per lo più l'ingerenza, diciamo, giuridica, amministrativa e politica della Cina. Dopodiché, al momento in cui è scoppiata l'epidemia, si sono fermate ovviamente le proteste, ma non si è fermato il fermento anticinese, anche perché la governatrice praticamente di Hong Kong, Carrie Lam, non aveva chiuso il confine, che in realtà è altro che poroso, nel senso che si passa da Shenzhen a Hong Kong in metropolitana, quindi è molto complicato anche fermare il traffico di persone da una parte all'altra, ma ci sono state proteste contro appunto il fatto di non aver bloccato praticamente la frontiera, diciamo, con la Cina, con il rischio quindi dell'epidemia anche a Hong Kong. E poi c'erano state tutta una serie di proteste anche per alcuni palazzi che erano stati adibiti praticamente a quarantene e che invece, insomma, si sperava fossero dati a persone che avevano bisogno della casa, considerando che il problema abitativo in Hong Kong è uno dei principali. E detto questo, con lo scoppio dell'epidemia è un po' andato tutto in secondo piano, ma la scorsa settimana, diciamo, la Cina ha ridato un segnale piuttosto importante, nel senso che prima sono stati arrestati una quindicina di attivisti pro-democrazia, chiamiamoli così, che avevano partecipato alle manifestazioni appunto di cui parlavamo, e poi insieme alle cose che ho detto precedenti allo scoppio dell'epidemia c'è stato anche un avvicendamento di vertici praticamente cinesi presenti a Hong Kong, in particolare il responsabile dell'ufficio di relazioni praticamente tra Cina e Hong Kong, una sorta di diplomatico plenipotenziario secondo da che punto di vista la si vede, che aveva sostituito il precedente ed è un fidatissimo di Xi Jinping, e infatti subito dopo gli arresti ha tenuto a sottolineare come diciamo la Cina non sia assolutamente obbligata a sottostare a quella che è la Basic Law, cioè la Costituzione praticamente di Hong Kong, che pure la Cina ha firmato e che prevede anche, diciamo, un processo verso il suffragio universale, che poi è una delle richieste principali che avevano scatenato le proteste, che ricordiamo erano nate per una legge che consentiva l'estradizione di Hong Kong alla Cina, che era stato visto come un'ulteriore ingerenza cinese a Hong Kong. Bene, ovviamente questi fatti, gli arresti e questa presa di posizione di Pechino hanno riaperto un po', come dire, le maglie della protesta, insieme a una situazione che a seconda dei giorni ritorna più o meno alla normalità. Hong Kong, come tanti altri paesi asiatici, in realtà non ha ancora risolto la questione del Covid come praticamente nel resto del mondo, nel senso che è molto difficile dichiarare chiusa, diciamo, l'emergenza, e quindi sono tornate ad esserci manifestazioni e vedremo anche appunto questo nuovo fronte come sarà gestito nei prossimi giorni dalla Cina, anche se, come dire, l'andazzo sembra quello, nel senso nessuno spazio alle proteste, nessuno spazio alla mediazione, e quindi immagino che si andrà avanti così per molto tempo ancora.
Senti, la Cina in questo frangente ovviamente si sta ponendo anche come attore di primo piano sul piano internazionale, a livello di comunità internazionale, rispetto alla gestione del virus. Quello che ti chiedo è se questo nuovo ruolo, che in realtà non è così nuovo, ma sicuramente con questa preminenza, con questo ruolo di primo piano, è cosa recente della Cina, potrebbe avere anche delle conseguenze rispetto alla gestione di alcuni focolai di ribellione a livello di politica interna da parte del governo di Pechino?
Ma allora, adesso è molto difficile, ovviamente, perché viviamo in tempi, in particolare questi dominati praticamente dall'epidemia, molto cangianti, nel senso che la Cina, dopo essere stato praticamente il focolaio dell'epidemia, è diventato il focolaio degli aiuti internazionali, ma ha incontrato numerose difficoltà. La presa di posizione di Merkel e Macron, ad esempio, la settimana scorsa, insinuando anche alcuni dubbi, ma volutamente proprio per mettere in difficoltà la Cina e la sua campagna europea, è stata evidente. Ma la Cina si è mossa soprattutto in Asia, e a livello interno il problema principale in realtà della Cina non è quello, non sono quelli che pure ci sono, cioè di spinta ad esempio autonomista in Xinjiang, il Tibet ormai praticamente è pacificato tra virgolette, naturalmente. Il problema principale della Cina interno adesso sarà garantire quel benessere economico che di fatto sancisce la legittimità del Partito Comunista a governare il paese, nel senso che con i numeri economici che circolano, con una botta che ha preso di almeno 6% di crescita, bisognerà vedere come il partito riuscirà a gestire praticamente la stabilità sociale, che poi è quanto ha di più caro il Partito Comunista, a fronte di un rallentamento economico che rischia di peggiorare la condizione soprattutto della classe media, che è il traino commerciale e anche tra virgolette politico di legittimità proprio del Partito Comunista. Se cominciano a dover stringere la cinghia gli appartenenti alla classe media, può essere che il Partito Comunista cinese incontri qualche problema a livello proprio di stabilità sociale. E questo però è un fatto imperscrutabile che in questo momento non si può assolutamente valutare, si possono far solo supposizioni. Sappiamo anche però che il Partito Comunista cinese è camaleontico, è in grado di adattarsi a ogni diversa situazione, e ha anche la possibilità, naturalmente, sempre quando vuole, di reprimere invece in maniera piuttosto determinata ogni focolaio di protesta. Al momento il problema intringente che potrebbe avere a livello interno, più che di proteste politiche, è un malcontento che può tramutarsi anche in rischi per la stabilità sociale.
Senti, un'altra cosa che ovviamente riguarda sempre lo scenario del continente asiatico, che tiene banco un po' su tutti i giornali anche di questa mattina, ma anche delle scorse giornate, è la vicenda relativa alla presunta sparizione di Kim Jong-un, del leader nordcoreano, dai radar dei media pubblici, perché si rincorrono le voci sulle sue condizioni di salute, sull'eventualità addirittura che sia vivo o morto. Su Repubblica addirittura di stamattina ci si lancia in una ipotesi di successione in famiglia, il dibattito è già a un livello avanzatissimo. I due attori che sono più vicini alla Corea del Nord, Seoul e Washington, dicono di essere al corrente della situazione, ma che non possono esporsi. Quello che ti chiediamo è un commento su questa vicenda, anche rispetto a quello che si dipinge sui media locali cinesi e nordcoreani, rispetto alla reale situazione di Kim e che fine effettivamente abbia fatto.
Allora, per quanto riguarda Kim, gatto di Schrödinger, sia vivo sia morto, intanto anche in questo caso una premessa: il 99% delle cose che vengono scritte dai media, soprattutto mainstream, sulla Corea del Nord sono cazzate, perdonami il termine, però è una cosa veramente che per chi si occupa di Asia è sfiancante.
No, ti crediamo sulla parola.
Nel senso che ogni giorno viene fuori qualcosa di inverosimile, o a volte anche verosimile ma mai verificabile. Il problema, come ricordiamo quando avevano detto che Kim aveva terminato, fatto mangiare da 120 cani, ora non mi ricordo più quale parente, o quando una sua ex moglie era stata arrestata perché aveva girato un film pornografico, poi invece era comparsa in foto ufficiale. Insomma, il problema qual è? Quello che qualsiasi cosa si dica sulla Corea del Nord non può essere né smentito né confermato, perché nessuno di fatto ovviamente può lì in loco confermare. Gli unici che hanno in questo caso, diciamo, la veridicità, l'ufficialità di fonti, purtroppo sono i media statali nordcoreani, quindi fino a che non si esprimono loro su certe cose non si può proprio sapere cosa sia realmente accaduto, e forse non lo sapremo mai. Ovviamente però c'è questa fantastica moda dei retroscena che dalla politica italiana si trasporta poi alla politica internazionale, e come dire, lascia presagire tutta una serie di scenari che poi, anche nel momento in cui vengono completamente smentiti, non è che vedono poi, come dire, una scusa o un'avvertenza su leggete le cose che scrivo con un po' di cautela, no, passa tutto naturalmente in cavalleria, perché si occupa di Asia come chi si occupa di Medio Oriente, di tante altre zone del mondo, questa cosa qua è veramente una cosa fiancante. Tornando invece alla questione se Kim sia vivo o sia morto, in realtà probabilmente lo sa solo Kim e qualche funzionario della Corea del Nord. Quello che sappiamo è questo: l'ultima sua apparizione è avvenuta l'11 aprile a una ispezione militare nel nord del paese, dopodiché non ha partecipato alla celebrazione di suo nonno, praticamente Kim Il-sung, considerato il presidente eterno in Corea del Nord. Però anche in questo caso non ha partecipato perché stava male, o non ha partecipato ad esempio perché invece voleva creare uno scarto, diciamo, rispetto a questa eredità, per, come dire, dipingersi come un uomo completamente nuovo alla guida del paese. Sono tutte ipotesi naturalmente sul tavolo. Sappiamo poi che la Cina, sappiamo, questo potremmo dire che sappiamo perché l'ha comunicato praticamente i media cinesi, che sono anch'essi statali, sappiamo che la Cina ha mandato dei medici, quindi può essere che effettivamente abbia dei problemi. In effetti Kim si sa che non ha una salute proprio, diciamo, specchiata, e considerando anche la mole fisica che ha, può essere anche che in effetti abbia dei problemi cardiovascolari, quello che si è detto. Sappiamo che, secondo le fonti sudcoreane, ieri, nei giorni scorsi, hanno detto che è vivo, vegeto, sta benissimo, però sappiamo anche che le fonti dei servizi sudcoreani spesso, diciamo, hanno tutto l'interesse a non dire la verità. Si creano tutta una serie di cortocircuiti navigando praticamente a vista, come diceva Simon Leith, che è un famosissimo sinologo a proposito della politica cinese, ma vale anche la politica, diciamo, nordcoreana. Si tratta di leggere inchiostro bianco su fogli bianchi, quindi insomma ognuno tira un po' a indovinare, ci vuole molta cautela. Noi ieri sul Manifesto abbiamo ospitato un pezzo scritto direttamente da Pyongyang, di Pier Giorgio Pescari, che è una persona che frequenta la Corea del Nord dal 1996 e sta lì spesso durante il corso dell'anno, e anche lui invitava alla cautela perché nessuno sa niente. Presto immaginiamo che i media statali ci renderanno nota, diciamo, la condizione in salute di Kim o la sua dipartita. Ricordiamo che quando è morto suo padre i media nordcoreani l'hanno comunicato molti giorni dopo, quindi sicuramente qualcosa è successo, perché comunque l'assenza così prolungata di un leader, di paesi in cui il leader di solito compare tutti i giorni sui principali quotidiani e media statali, è un segnale che può esserci in corso qualcosa, o appunto un ricovero e quindi un problema di salute, oppure una lotta di potere. Ma anche su questo, sulla successione, non c'è assolutamente chiarezza, perché le metodologie di successione in Corea del Nord finora sono state a livello sanguigno, nel senso che è una sorta di dinastia, no? Da Kim Il-sung a Kim Jong-il a Kim Jong-un, che sono nonno, padre e appunto poi Kim Jong-un. Kim Jong-un ha figli troppo giovani perché possano eventualmente, diciamo, ereditare il suo potere, quindi è evidente che si aprirebbe una battaglia politica dall'esito incerto in questo momento, ma non si può sapere altro che questo, quindi si può solo aspettare, insomma, e evitare magari, insomma, parate o azzardi che poi appunto magari pubblicamente non vengono ricordati, però insomma poi uno personalmente si ricorda anche le cose che ha fatto, credo.
E che sono proprio l'abitudine dei pennivendoli sulle quotidiani, sulla maggior parte dei quotidiani nostrani. Simone, sì,
non è tutto così, non è, ovviamente, per fortuna non è sempre così, però sulla Corea del Nord è uno stilicidio praticamente, insomma.
Assolutamente. Simone, noi ti ringraziamo per il contributo sempre puntuale, e avremo modo di risentirci nelle prossime settimane. Se non hai nulla da aggiungere, ti salutiamo e a risentirci presto.
Grazie, a risentirci, un abbraccio a tutti, a presto.
Ciao, grazie. E allora, questa era la corrispondenza con Simone Pieranni, corrispondente del giornalista del Manifesto, che si occupa di Cina e di Asia. Il podcast di questo intervento, come tutti gli altri della mattinata ed in generale tutte le news e i podcast delle trasmissioni di questa radio, potete trovarli sul nostro sito www.ondarossa.info. Noi andiamo a sentirci uno stacco musicale prima di introdurre la prossima corrispondenza. Questa è Heartbreaker, loro sono i Led Zeppelin.